Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati da Zenone Sovilla per una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, la trasmissione settimanale del martedì in onda alle 17.30 che si occupa in particolare delle questioni riguardanti la provincia di Belluno e la zona montana, anche delle province limitrofe, ma anche di altre questioni che non necessariamente sono riferibili al solo territorio dolomitico. Questa settimana avremo una serie di informazioni riguardanti varie questioni che si sono accumulate nel corso dei 7 giorni che abbiamo alle spalle. Siamo arrivati ormai quasi alla fine di febbraio, un mese molto importante anche dal punto di vista dell'attività politica, visto che nel bellunese, specialmente per quanto riguarda il comune di Belluno e la città di Feltre, la seconda principale della provincia, si preparano anche le elezioni comunali di primavera, quindi nel mondo politico e anche nei movimenti, nelle associazioni di chi cerca di orientare i progetti della politica verso un certo modello di sviluppo, c'è un gran da fare. Quindi oggi parleremo di varie questioni anche che riguardano appunto il movimento delle associazioni nel territorio bellunese. Dopodiché daremo nuovamente la parola a Walter Bonan, coordinatore del Comitato Belluno Acqua Bene Comune, con il quale per l'appunto affronteremo la questione dei beni comuni e di come essa si intreccia, si interlaccia e può fungere da catalizzatore anche della democrazia, della partecipazione, della qualità istituzionale, di come questa poi si può tradurre in un miglioramento della situazione della vita di chi si trova, per l'appunto in questo caso, nel territorio bellunese. E cominciamo proprio parlando di acqua. Mentre è in corso la discussione nella Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato sul decreto liberalizzazioni, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha diffuso un comunicato stampa e ha scritto a senatori e senatrici denunciando l'ennesimo tentativo di cancellazione dell'esito del referendum dello scorso 12 e 13 giugno. Diversi emendamenti presentati al decreto chiedono modifiche all'articolo 25, di fatto riproponendo l'obbligo di privatizzazione nella gestione del servizio idrico integrato. Inoltre, scrive il Forum dei Movimenti per l'Acqua, si cerca di escludere dal patto di stabilità le sole società in-house, mantenendo invece sotto i vincoli sanciti da suddetto patto l'unica vera forma di gestione pubblica, quella tramite aziende speciali e consortili. Infatti, le aziende speciali che gestiscono servizi di pubblica utilità vanno escluse dal patto, perché questo impedirebbe la realizzazione di investimenti atti a garantire l'accesso dei cittadini ai servizi essenziali. Si tratta, scrive il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, dell'ennesimo attacco alla volontà di 26 milioni di cittadini che hanno votato per l'affermazione dell'acqua come bene comune e come diritto umano universale, nonché per la sua gestione partecipativa e senza logiche di profitto. Le stesse persone hanno votato anche la difesa dei servizi pubblici locali dalle strategie di privatizzazione. Noi, scrive il Forum, non ci stiamo. Nessuna esigenza di qualsivoglia mercato può impunemente violare l'esito di una consultazione democratica, garantita dalla Costituzione, nella quale si è espressa senza equivoci la maggioranza assoluta del popolo italiano. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua rinnova dunque il suo impegno in difesa del voto referendario e chiede a tutti i senatori di bloccare ogni blitz che andrebbe ad annullare l'esito del referendum. Tuttavia il clima, come potete capire anche da questo comunicato che vi ho letto dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, è quello per cui c'è comunque una forte volontà in Parlamento e non è nascosta neanche dall'esecutivo Monti di riprendere in mano la linea che sostanzialmente era quella del governo Berlusconi in fatto di privatizzazione dei servizi pubblici e compresa quindi l'acqua. E per questo va anche detto che c'è una forte mobilitazione a livello bellunese con il Comitato Belluno Acqua Comune, anche perché a Belluno proprio la SPA pubblica con il capitale detenuto dai comuni della provincia, il BIM GSP, è in crisi finanziaria da indebitamento. E appunto c'è una parte degli amministratori locali che ha sposato la proposta del Comitato Acqua Bene Comune di creare invece un'azienda speciale di diritto pubblico per la gestione del servizio idrico, liberando l'acqua dagli obiettivi di profitto che sono propri anche di una SPA, sia pure con le quote, con le azioni detenute dai comuni. Attorno a questa proposta si sta lavorando, si sta costruendo consenso e anche si sta lavorando dal punto di vista tecnico, facendo tesoro fra l'altro degli studi che sono in corso a Napoli. Il comune un po' apripista su questo fronte. Bene, invece a Roma contemporaneamente si sta cercando ripetutamente di mettere i bastoni fra le ruote proprio a questo tipo di soluzioni, cioè alla nascita di aziende speciali di diritto pubblico cui affidare la gestione dei beni comuni o dei servizi pubblici. Qui quindi c'è qualcosa che va tenuta sotto grande attenzione. Vi ricordo peraltro che il comitato Belluno Acqua Bene Comune, che potete trovare anche in internet al sito www.acquabenecomunebelluno.it, si occupa anche di tutela ambientale, per esempio per quanto riguarda le numerosissime centraline e centrali idroelettriche che sono nate e che tuttora continuano a nascere sul territorio montano del Bellunese e delle Dolomiti, che rappresentano da un lato una forma importante sicuramente anche di attività privata per chi produce questa energia e ci lucra, però dall'altro impoveriscono i corsi d'acqua, rappresentano una forma spesso molto invasiva di cementificazione delle montagne e soprattutto lasciano quasi nulla ai territori interessati dal punto di vista dell'economia, altra questione abbastanza significativa. Quindi se volete saperne di più, il sito, ve lo ricordo, è www.acquabenecomunebelluno.it. E a proposito di montagne e di cementificazioni, riapriamo una pagina riguardante una questione annosa ormai nel bellunese, non solo, che è quella del prolungamento dell'autostrada Venezia-Belluno, che poi in realtà è Venezia Mestre Ponte nelle Alpi, la A27. Come noto ci sono lobby industriali, in particolare venete, che spingono da decenni affinché questa striscia di asfalto e di cemento passi attraverso le Dolomiti, bucherellando le Alpi, arrivi possibilmente fino in Germania. Sarebbe una striscia d'asfalto poi da riempire naturalmente di autotreni, di tir, che come noto trasportano in modo impazzito le merci, i prodotti finiti e spesso anche i prodotti da finire da una fabbrica all'altra in giro per l'Europa, il tutto ovviamente perché così risparmia l'impresa di mercato che utilizza questi metodi dei magazzini viaggianti, come sono definiti questi tir. Bene, c'è una nuova pagina della querela sulla A27 e la registriamo dandovi lettura di un comunicato diffuso pochi giorni fa dal Comitato Interregionale per Altre Strade Dolomiti, che è appunto composto di persone che stanno in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, in particolare in Cadore e nella Carnia, le due vallate alpine che maggiormente sarebbero interessate in una prima fase o anche una fase successiva dal eventuale prolungamento della A27 verso appunto il cuore delle Alpi. Il comunicato prende le mosse da una dichiarazione di un esponente della Lega Nord, del parlamentare Diego Dussin, e così risponde alle esternazioni di Dussin, che è rivolto al nuovo ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, aveva detto che il prolungamento della A27 costituisce un collegamento strategico per il bellunese e per il resto del Veneto. Così risponde per altre strade. Fare per spendere. Una pratica consolidata che nel progetto del ponte sullo stretto di Messina e nel progetto dell'alta velocità ferroviaria, così come è stato concepito, ha raggiunto la sua massima espressione, ma della quale troviamo conferma anche nel controverso piano di prolungamento dell'autostrada A27, approvato dalla Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un nastro d'asfalto della larghezza di 25 metri che da Pian di Vedoia, a nord del comune di Ponte nelle Alpi, si vorrebbe far proseguire su rilevato lungo il corso del Piave, fino a Longarone e poi in un alternarsi di gallerie e di viadotti fino a Macchietto, alle porte di Pieve di Cadore, una ventina di chilometri più a nord. Un'opera, questa, che di per sé costituisce solo il bypass di Longarone, ma che renderebbe a pagamento anche gli ultimi chilometri dell'attuale A27 che fungono da circonvallazione di Ponte nelle Alpi, chilometri oggi liberi da pedaggio e che costituirebbero soprattutto un tassello dello sfondamento a nord reclamato a gran voce dalla pancia della pianura veneta. Una volta raggiunto Macchietto, dopo aver messo sotto sopra la stretta valle del Piave e averla resa sostanzialmente impercorribile nei due sensi di marcia per uno o due lustri, perché la costruzione delle grandi opere comporta movimenti di terra, uomini e mezzi di proporzioni difficilmente immaginabili oggi, ecco, dopo aver raggiunto Macchietto, i fautori dello sfondamento a nord si troverebbero davanti quattro possibili soluzioni. L'opzione 0, cioè il casello terminale della A27 a Macchietto, che a questo punto verrebbe presumibilmente scartata, oppure proseguire in direzione di Dobbiaco per poi puntare su Monaco di Baviera, ammesso e non concesso che riescano a superare l'opposizione della Valpusteria, passare sotto il passo della Mauria per proseguire un improbabile quanto irrazionale tracciato lungo la Carnia fino a raccordarsi con l'autostrada A23 a Tolmezzo, ipotesi oggetto di un project financing preso già in carico in Regione Veneto nel 2007 e già ritrattato dal suo stesso autore, oppure forare le pendici del Monte Cavallino in Comelico per sbucare sui verdi prati della Lesachtal nelle Dolomiti di Lienz, in Austria, naturalmente trattati internazionali permettendo. Ma al di là dei suoi possibili sbocchi, scrive per altre strade Dolomiti, il progetto nel suo insieme fatica a stare in piedi. Sotto l'aspetto economico, per i costi di costruzione esorbitanti rispetto ai flussi di traffico previsti, non solo per la tratta fino a Macchietto, un bagno di sangue dal punto di vista finanziario, ma anche nell'ipotesi che lo sfondamento a nord venga realizzato per intero. Sotto il profilo ambientale, per il forte impatto sulle aree dolomitiche che meritano un ben diverso trattamento e destino e il cui futuro verrebbe pesantemente condizionato dall'infrastruttura. In sostanza, scrive per altre strade Dolomiti, vantaggi certi solo per i pochi grandi costruttori proponenti il project financing, sempre i soliti, e per i loro referenti nel sottobosco della politica. Non pretendiamo certo di essere depositari della verità, scrive per altre strade, ma ci risulta difficile considerare prioritario un investimento valutato in 1.400 milioni di euro per spostare un casello autostradale una manciata di chilometri più a nord. Tanto più che siamo entrati in una crisi di sistema dagli esiti incerti, segnata dal crollo della produzione industriale, con tagli ai servizi essenziali e con un numero sempre maggiore di famiglie che fanno fatica ad arrivare alla quarta e spesso anche alla terza settimana del mese. Eppure queste legittime perplessità sembrano non sfiorare minimamente il parlamentare della Lega Nord Diego Dussin, scrive per altre strade Dolomiti, ricordando che Dussin ha affermato, rivolgendosi al neo ministro per i rapporti con il Parlamento, che il prolungamento dell'autostrada A27 costituisce un collegamento strategico per il Bellunese e per il resto del Veneto, in particolare per le industrie locali che stanno mordendo il freno, dove l'aggettivo locale tiene a puntualizzare Dussin non sia inteso come sinonimo di paesino. Quali siano le industrie locali che abbiano un urgente bisogno di sbocchi a nord, osserva per altre strade Dolomiti, in realtà non ci ha dato sapere. Ma Dussin ha insistito dicendo che l'impatto ambientale dell'opera sarebbe pari a zero, considerato come la maggior parte del collegamento autostradale sarà costituito da tunnel. Per altre strade Dolomiti commenta ancora che una dichiarazione del genere risulta inaccettabile perché da un parlamentare della Repubblica, tenuto conto anche di quello che ci costa, pretendiamo serietà, competenza e senso di responsabilità. Non sappiamo, scrive per altre strade, se il rappresentante della Lega Nord, di solito attenta alle identità locali, prima di sparare sentenze abbia indagato a fondo i diversi aspetti della realtà sulla quale l'autostrada andrebbe a incidere. Se lo abbia fatto avvalendosi per esempio dei pareri di competenti ingegneri, geologi, urbanisti, architetti, storici del paesaggio e demografi non di parte. Ma sappiamo che, proseguendo nel suo intervento, Dussin ha dichiarato, rivolgendosi al governo, «Diteci un sì e la costruiremo noi, la A27, a casa nostra». Dove quella che lui definisce casa nostra, osserva per altre strade, è in realtà la casa dei bellunesi e soprattutto dei cadorini, il che, secondo per altre strade, è una manifestazione di arroganza e di volontà di prevaricazione che conferma la scarsa considerazione in cui il centro istituzionale tiene le aree periferiche. E di questo atteggiamento, conclude per altre strade Dolomiti, Dussin può starne certo, gli abitanti delle Terre Alte non mancheranno di ricordarsi quando, archiviato il governo tecnico, che in realtà è il governo più politico che abbiamo avuto negli ultimi decenni, verranno chiamati ad esprimere nelle urne le loro scelte. Per informazioni su questo e sugli altri comunicati, prese di posizione e studi di per altre strade Dolomiti sulla questione del prolungamento dell'autostrada A27 verso nord attraverso le Dolomiti, si può consultare il sito www.peraltrestrade.it.
Cloud sings low and heavy like my mind. Gray ocean, horizons seem connected to the sky. The sea felt so inviting, and the waves were so excited. The waves were so excited. Took off all my clothes and now I'm swimming in the rain. The waves are now all alone, just swimming in the rain. And the seagulls kept us company above. A rainy day down by the sea, a rainy day down by the sea. And I was swimming in the rain.
A rainy day down by the sea, and I was.
swimming in the rain. The waves are now we're all alone, just swimming in the rain. I took off all my clothes and now I'm swimming in the rain. The waves are now we're all alone, just swimming.
Questa canzone era della band americana degli Emerald Park, si intitola Swimming in the Rain ed è pubblicata nel sito www.freemusicarchive.org, che è un sito collegato all'emittente in FM di Jersey City, che trasmette quindi vicino a Manhattan, nella zona di New York, WFMU, che pubblica poi sia gli show registrati live dagli artisti negli studi della radio, sia altra musica selezionata dai disc jockey di questa emittente nel sito www.freemusicarchive.org, generalmente con licenze libere del tipo Creative Commons, quindi di libero utilizzo, specialmente in genere per utilizzi di tipo non commerciale, la stessa licenza che viene utilizzata per il podcast di Voci dalle Dolomiti, che vi ricordo potete trovare con l'archivio di tutte le puntate andate in onda nel sito www.bellunopop.it oppure nel sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. E a proposito di Radio Cooperativa, vi ricordo che è un'emittente che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone e ai contributi degli ascoltatori. Se anche voi volete dare una mano a Radio Cooperativa, potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01, ripeto 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Per contattare Radio Cooperativa potete anche scrivere a info@radiocooperativa.org con un email o trovare altri recapiti al sito www.radiocooperativa.org. Per quanto riguarda questa rubrica, che è Voci dalle Dolomiti, condotta da Zenone Sovilla, i contatti sono radio@bellunopop.it oppure il telefono 0437 18 35 735 o il fax 0437 18 30 330. Abbiamo parlato della questione dell'autostrada A27 e del suo prolungamento, che riguarderebbe quindi il territorio inizialmente di Longarone, alle porte del quale oggi si chiude l'autostrada con l'ultimo casello, quello di Pian de Vedoia. Bene, parliamo ancora di Longarone, della questione purtroppo tragica del Vajont che ha segnato questo paese. Lo facciamo riferendoci a una notizia di cronaca della settimana scorsa, ovvero la chiusura del portale www.vajont.info disposta dal Tribunale di Belluno nell'ambito della causa che vede come protagonisti l'avvocato berlusconiano bellunese Maurizio Paniz e il suo collega parlamentare Domenico Scilipoti, che si sono sentiti offesi e diffamati dall'autore del sito web in questione, quindi lo hanno denunciato e il sito è stato oscurato per disposizione del giudice delle indagini preliminari. Ma cosa è successo poi? Il noto gruppo di hacker Anonymous ha a sua volta reagito colpendo il sito web proprio dell'avvocato Paniz. Anonymous ha preso temporaneamente il controllo del sito nel weekend scorso e vi ha inserito una rivendicazione con sottofondo di musica rap. Gli hacker spiegano nella rivendicazione che il gesto di sabotaggio è appunto una vendetta in seguito alla decisione del Tribunale di Belluno di oscurare preventivamente il sito www.vaiont.info perché appunto c'era questa denuncia per diffamazione presentata dallo stesso avvocato Paniz e da Scilipoti. I due parlamentari si ritengono diffamati da una frase pubblicata nel sito vaiont.info, è un sito che raccoglie un grande archivio di documenti storici sulle vicende della ricostruzione, in particolare dopo la tragedia del 1963. Il sito, che si definisce uno spazio antimafia e che tuttora è raggiungibile ma solo dall'estero, contiene anche pesanti denunce, fra l'altro, sulla gestione dei fondi per la ricostruzione dopo la tragedia del Vaiont. Con un provvedimento inedito, il giudice delle indagini preliminari, dopo la denuncia di Paniz, anziché limitarsi a disporre la rimozione della frase incriminata, ha ordinato ai 226 provider italiani di rendere non raggiungibile lo spazio web www.vaiont.info. L'autore del sito, il cinquantenne bellunese Tiziano D'Alfarra, ha annunciato ricorso e per parte sua il giurista Fulvio Sarzana osserva nel suo blog che fino ad oggi la magistratura aveva sempre esitato nell'imporre ai provider lo strumento dell'inibizione all'accesso per i cittadini italiani in occasione di un sequestro preventivo dei portali e dei blog per diffamazione. Era stata sempre cauta la magistratura su questo piano, scrive Sarzana, per i gravi rischi di lesione dei diritti costituzionali, del diritto all'informazione e alla libertà di espressione, e mai in precedenza, per una potenziale diffamazione, era stata adottata la misura dell'inibizione all'accesso a un blog o a un portale a carico di un così rilevante numero di internet provider. Il giurista osserva ancora nel suo sito www.fulviosarzana.it che, al di là della vicenda giudiziaria specifica, delle responsabilità del titolare del portale che andranno accertate e della giusta tutela spettante in questo caso agli onorevoli Scilipoti e Paniz, va detto che il consolidamento di questa prassi appare in grado di ledere gravemente i diritti all'informazione dei cittadini italiani, che potrebbero vedere scomparire dal mondo della rete interi quotidiani, blog, portali informativi in virtù di una o più frasi ritenute lesive dei diritti di un singolo cittadino. La questione, insomma, pare destinata a far discutere parecchio, senza contare che, a quanto pare, il provvedimento cautelativo avrebbe un effetto tecnico collaterale indesiderato e alquanto singolare, cioè oscurare il sito www.vaiont.info, ospitato in un server estero, renderebbe inaccessibili anche altri 200 siti circa che non c'entrano proprio nulla con questa vicenda.
Since I had my first taste through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I have earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path to self-discovery. Open up to the universe and soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires. Let the flames roar and bring down the empires. Reigniting passions of the people in a constant struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront.
kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and there's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted. They call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny? And to love life as much as Socrates, it's your choice. Your power, your voice, exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force, because technology is 20 years ahead of 84. Pursue the pursuit of semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
E questa è la musica degli Imperial Blend, musica rilasciata con una licenza del tipo Creative Commons nel sito www.archive.org, un'altra grande opportunità che trovate in internet di scaricare legalmente materiali rilasciati con licenze del tipo Creative Commons, materiali spesso anche audio, video, scritti e quant'altro. E si tratta di una licenza che è la stessa utilizzata da Voci dalle Dolomiti, la rubrica che state ascoltando, per il suo podcast che potete trovare nel sito www.bellunopop.it oppure nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, che è l'emittente che trasmette in FM questa rubrica bellunese il martedì alle 17.30 per 90 minuti. Abbiamo parlato prima della questione della autostrada dell'Alemagna, di come tornino alla carica le lobby specialmente industriale venete, che vogliono a tutti i costi questa striscia d'asfalto attraverso le Dolomiti. Ora parliamo della stessa zona, ma lo facciamo per riferirvi del grido d'allarme che viene dagli amici della bicicletta di Belluno sul rischio che si perdano i fondi che erano stati destinati per due tratti ciclabili molto importanti proprio lungo la statale 51 di Alemagna. Si tratta di due tratti che in tutto fanno circa 2,5 chilometri nei comuni di Pieve di Cadore e di Castellavazzo, che furono previsti dall'amministrazione provinciale di Belluno nel 2009. Sono brevi, solo 2,5 chilometri, ma molto importanti come connessioni nella rete ciclabile, consentendo così ai ciclisti, ai cicloturisti, di non essere esposti al traffico e di non doversi trovare per un tratto importante di appunto parecchi centinaia di metri proprio sulla strada stessa frequentata dalle automobili, e di poter trovare invece questi nuovi tratti che li collegano ai percorsi ciclabili esistenti. Si tratta di due interventi caldeggiati da tempo dagli amici della bicicletta, che metterebbero in rete decine e decine di chilometri di pista ciclabile, specialmente quella dell'ex Ferrovia delle Dolomiti, che poi va verso Cortina, e di altri percorsi ciclabili anche su strade a basso e a bassissimo traffico. Il rischio segnalato dagli amici della bicicletta è che, siccome la provincia di Belluno dapprima era in crisi finanziaria, poi dall'anno scorso è commissariata, poi c'è la questione del governo Monti che non si capisce che cosa vuole fare delle province, intanto Belluno non può andare a votare la sua nuova amministrazione provinciale ed è tutto bloccato, con conseguenze incredibilmente pesanti per il territorio, il che forse dimostra anche che a qualcosa serve la provincia. Comunque sia, la situazione è critica Per quanto riguarda questi due brevi tratti ciclabili si rischia di perdere completamente il finanziamento. Le conseguenze sarebbero gravissime, sottolineano gli amici della bicicletta, proprio per l'importanza di questi due raccordi ciclabili, che si sa poi come vanno a finire le cose. Se non passa con questo finanziamento, che in totale prevede un costo di 2.400.000 euro, dei quali appunto 1.800.000 già garantiti dal finanziamento europeo, ne mancherebbero 600.000 euro. Li doveva mettere la provincia di Belluno non li può mettere, tra l'altro è commissariata. Bisogna trovare il modo di sbloccare questa situazione. Questo è l'allarme che gli amici della bicicletta lanciano ai vari soggetti pubblici e privati che stanno cercando di mettere insieme questa somma per fare in modo che si vada avanti con questo progetto dei due tratti ciclabili lungo la statale 51 di Alemagna. Voci dalle Dolomiti prosegue ora riproponendo una parte di un'intervista con il portavoce del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Walter Bonan, con il quale abbiamo avuto una conversazione sia sui temi dei beni comuni, sia in particolare su come tutta l'attività politica che si svolge attorno a questo tema possa essere declinata anche in termini di catalizzatore della democrazia per favorire la ricerca di risposte a un bisogno evidente, palpabile del territorio bellunese, che è la scarsità di progettualità, la necessità quindi di avere una maggiore produzione di idee, di visioni per un territorio che cerca sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista economico nuove risposte per garantire a chi abita queste vallate montane una vita dignitosa, senza però che questo significhi distruggere l'ambiente o omologare le culture a quanto viene imposto dall'esterno, con logiche che non riguardano appunto il rispetto di territori anche dal punto di vista morfologico particolarmente delicati. Ne abbiamo parlato con Walter Bonan e ora vi ripropongo una parte di questa conversazione.
Stavamo parlando delle prospettive per una gestione del servizio idrico coerente con gli esiti referendari. Tu, Walter, avevi accennato a una iniziativa anche formativa rivolta agli amministratori del Veneto in marzo, proprio per conoscere al meglio gli strumenti possibili per una gestione pubblica dei servizi.
Abbiamo pensato in una città un po' baricentrica, che è quella di Vicenza, in collaborazione con quell'amministrazione comunale, sarà estesa la partecipazione a tutti gli amministratori del Veneto, e noi la vediamo oltre, ci sarà la partecipazione anche dell'assessore ai beni comuni del comune di Napoli, appunto Alberto Lucarelli, che è uno degli estensori costituzionalista, uno degli estensori dei quesiti referendari, ma anche la prima realtà nazionale che ha applicato la conversione, chiamiamola così, della gestione del servizio appunto da gestione in house ad azienda speciale partecipata e controllata anche dai cittadini e dai lavoratori. Da questo punto di vista, poi, però, per noi vuole essere anche questa un'occasione per cominciare a costituire dal basso una rete di amministratori locali che si ritrovano in una volontà di condivisione, insomma, nella gestione dei servizi pubblici essenziali e dei beni comuni, insomma, che sia con caratteristiche che dicevamo prima, e nello stesso tempo ci sia anche una prima occasione di confronto reale definire anche dal basso la proposta di revisioni delle ATO, che è l'altra questione aperta entro il 2012. Devono essere abrogati definitivamente gli attuali ambiti territoriali ottimali. C'è già una prima proposta di legge regionale della Regione Veneto, che è una proposta di legge molto accentratrice, anche se apparentemente mantiene gli stessi ambiti territoriali attuali, però in realtà i modelli gestionali e i modelli partecipativi li definisce in modo autocentrico, insomma, la giunta regionale, e questo è inaccettabile.
Vogliamo ricordare che cosa sono gli ATO, per chi non lo sapesse?
Sì, in base, come si può dire, all'evoluzione normativa che c'è stata su questi servizi, si sono definiti degli ambiti territoriali definiti per adesioni di comuni per una gestione integrata appunto del servizio idrico, sia quindi la distribuzione dell'acqua e anche la depurazione della stessa. E naturalmente, per quanto riguarda la nostra provincia, sono 66 i comuni, 65 i comuni coinvolti, e poi ci sono 3 comuni invece che sono stati associati Alto Trevigiano, mentre c'è un comune che ha una gestione diretta.
Che sarebbe la Mon?
No.
Uno dei comuni comunque.
No, i comuni che sono stati associati all'Alto Alto Trevigiano sono Alano, Quero e Vas.
Ma chi è che fa la gestione diretta? La Mon?
No, è un piccolo comune che adesso mi sfugge in questo
momento. Ah, forse il Comelico.
Sì.
E quindi in Veneto esistono questi ambiti nei quali poi c'è un gestore del servizio idrico sostanzialmente, che ora vengono rimessi in discussione.
Sì, era stato un decreto che ha abrogato, come si può dire, la consolidata definizione degli ambiti, e quindi in questo contesto, in questa situazione, tutto diviene più fluido. Ci sono delle spinte politiche che vorrebbero realizzare dei monoambiti a livello regionale, insomma, e altri invece che vorrebbero enfatizzare molto di più, avrebbero voluto enfatizzare molto di più il ruolo delle province rispetto agli enti locali, però nel contempo adesso è arrivato, come si può dire, la proposta di abrogazione delle rappresentanze provinciali come enti di primo livello, per cui da questo punto di vista si è aperto uno scenario, insomma, che è tutto da definire. Certamente quello che possiamo notare noi è che le spinte di accentramento delle politiche del governo in questi servizi da parte della regione sono delle spinte molto rilevanti, e quindi se vogliamo mantenere invece la gestione di servizi sotto il controllo partecipativo, trasparente e anche controllato direttamente alle comunità territoriali, è evidente che dobbiamo essere in grado a costruire delle proposte alternative che siano praticabili e poi credibili, insomma.
Quindi nel caso dell'Ato è un requisito che rimanga questo fondamentalmente?
Sì, noi diciamo che la scala, come si può dire, piccola, e non è per un ragionamento di localismo, insomma, no? Ma la scala anche piccola di controllo diretto delle comunità è una scala che comporta e che prevede e che rende possibile, insomma, una partecipazione reale delle comunità. Se arriviamo a delle scale molto più importanti, poi subentrano logiche, come si può dire, di carattere finanziario, organizzativo e strutturale, che allontanano questa possibilità di controllo e rendono poi anche molto più anonimo, insomma, anche la possibilità di incidere anche comunità territoriali, insomma, sulle scelte di gestione dello stesso.
E quindi tutto, mi sembra di capire, è aperto, è un momento estremamente fluido, ci sono di mezzo molte variabili, e poi per aprire, diciamo, lo scenario e guardare anche altri servizi pubblici, mi viene in mente per esempio, per quanto riguarda i trasporti, la situazione bellunese, che è particolarmente precaria dal punto di vista del servizio ferroviario, che vive da anni una situazione, diciamo, non espansiva di certo, fra l'altro appunto con infrastrutture datate che non sono mai state oggetto di grandi interventi, non c'è l'elettrificazione per esempio, sì, le corse tendono a diminuire, e poi per quanto riguarda invece il servizio di trasporto pubblico, negli ultimi periodi si è parlato anche di cessione di ulteriori quote pubbliche, se non ricordo male il comune di Belluno per quanto riguarda la Dolomiti Bus, a privati. Ecco, in questa prospettiva qual è la situazione per esempio appunto dei trasporti o di altri servizi pubblici?
Sì, purtroppo anche qui con il decreto ancora Tremonti si è andati verso una incoerente e secondo noi anche incostituzionale, ci sono già anche dei ricorsi aperti da questo punto di vista, vincolo di prospettiva di privatizzazione di questi servizi, in particolare i servizi di trasporto pubblico locale e del ciclo dei rifiuti. Dico incostituzionale perché il quesito che bloccava l'obbligatorietà della privatizzazione, che noi abbiamo abrogato, i cittadini italiani, inteso noi come cittadini italiani, abbiamo abrogato, riguardava tutti i servizi pubblici locali, non si riferiva in realtà soltanto al tema dell'acqua, e quindi l'aver proceduto in questo senso in modo contraddittorio e incoerente rispetto all'esito referendario noi lo riteniamo una cosa gravissima. Sul problema più specificatamente sostanziale dei trasporti, anche qui assistiamo, come si può dire, a un'assenza di politiche coerenti, a mancati impegni che non sono stati rispettati, penso solo tutto al tema della metropolitana di superficie che doveva estendersi nel Veneto, privilegiando il trasporto su ferrovia e quindi l'estensione anche dei collegamenti intervallivi e interprovinciali, certo. In realtà impegno rimasto assolutamente sulla carta, anzi si è disinvestito dalle ferrovie, riducendo progressivamente anche gli ambiti delle convenzioni anche con Trenitalia, e in realtà si lancia sempre l'onnipresente ipotesi di grandi mega collegamenti autostradali. Vediamo il recente rilancio ancora del prolungamento della A27, insomma, che in realtà servono oltre che a creare delle ipotesi minacciose in termini, come si può dire, di qualità e vivibilità dei nostri territori, impraticabili perché sono in contrasto con la Convenzione delle Alpi e anche contro la volontà di transito in quei territori anche delle nostre province confinanti. E l'Alto Adige è stato assolutamente esplicito anche questa volta, insomma, rispetto a questa ipotesi di prolungamento. Ebbene, si continua a insistere con questi meccanismi che servono probabilmente a rinvigorire studi progettuali e soluzioni, come si può dire, di poteri forti che si muovono intorno a queste questioni.
Sarebbero molti appalti, sicuramente.
Sì, sì, certo, ma adesso si rilancia questo progetto del project financing per un prolungamento anche di 22 chilometri di autostrada con importi clamorosi, si parla di 1,2 miliardi di euro, quindi cifre stratosferiche che se in realtà venissero in qualche modo pianificate su prospettive di miglioramento della viabilità esistente e soprattutto di potenziamento di nuove tratte di collegamento, sia da un punto di vista di efficienza sia da un punto di vista di innovazione, anche nuove tratte ferroviarie, per esempio in questo caso avremo molto da imparare dai nostri contermini del Trentino piuttosto che dell'Alto Adige, che stanno estendendo questa rete di collegamento ferroviario anche in contesti più molto, molto piccoli, insomma, pensiamo all'esperienza straordinaria della Merano Malles, insomma, in termini anche di valore aggiunto delle politiche turistiche, della fruizione, certo, intelligente del territorio. Ecco, invece di fare interventi innovativi abbiamo ancora una visione, o meglio, la politica che governa questi processi ha una visione molto vecchia, molto datata, anacronistica, insomma, che non tiene conto neppure di quella che sarà, come si può dire, l'evoluzione di prospettiva e il valore aggiunto che invece idee di mobilità dolce e intelligente hanno come valore aggiunto complessivo per una provincia che vuole avere un'idea di futuro di qualità, sostenibile, anche che sia anche luogo, come si può dire, di attrazione per le politiche che pratica e non un luogo di allontanamento, di attraversamento, come sembrano farci balenare queste idee di progetti vecchi, triti e ritriti, insomma, che servono soltanto a spostare l'attenzione dei cittadini dalle cose praticabili a soluzioni miracolistiche che non ci sono, insomma.
Sì, in effetti è stupefacente che in un'area che vede anche appunto nel turismo e anche nel turismo legato all'ambiente naturale una fetta importante del suo giro d'affari, ci siano ancora queste proposte, queste idee di costruire corridoi d'asfalto attraversati prevalentemente poi da tir che trasportano merci in lungo e in largo, un po' a caso, in giro per l'Europa.
Certo, poi ci sono anche delle assenze, come si può dire, di integrazione anche delle strutture già esistenti, insomma noi assistiamo ancora per esempio a situazioni come, non so, Dolomiti Bus che è in competitività o in sovrapposizione con i trasporti ferroviari, che non ci sia una reale, come si può dire, integrazione dei servizi. Erano praticabili delle soluzioni in navetta, insomma, per i collegamenti anche già da oggi possibili, che non sono mai state sperimentate in modo adeguato. Le modalità anche di trasporto a chiamata, insomma, sperimentate, che avevano dato risultati positivi, sono state poi precocemente abbandonate, ecco. Quindi è come dire che manca, come si può dire, una politica sulla mobilità, un coordinamento e anche soprattutto un'innovazione strategica di idee e di soluzioni, insomma, che di cui ne stiamo pagando le conseguenze e che rischiano di riproporci in una logica di marginalità territoriale che è un po' quella che ci ha appartenuto un po' negli ultimi decenni, insomma. Penso che soltanto quando i cittadini bellunesi dimostreranno che la misura è colma e cominceranno anche a difendere con determinazione, come si può dire, soluzioni altre diverse, questo sia praticabile. Non è pensabile che in prospettiva di ogni elezione amministrativa ci sia il governatore o il presidente regionale di turno che rilancia il prolungamento dell'autostrada come soluzione di tutti i mali territoriali, insomma, con i soliti bluff di sempre e anche con implicazioni, come si può dire, appunto minacciose del territorio, e non rendano conto del fatto che nessuna delle idee di potenziamento delle reti ferroviarie che erano state promesse a ogni tornata è stata mai realizzata, anzi si è ripotenziato questo settore, insomma, ecco. Tanto per dirne una, bisognerebbe cominciare anche a chiedere conto di quanto fatto o non fatto sulle singole questioni e chi ha le responsabilità, avere anche un atteggiamento conseguente in termini di cambiamento, insomma, ecco, in termini di innovazione anche tra chi ci amministra e chi ci governa.
Certo, insomma, quello che emerge è il quadro un po' di un deficit di classe dirigente. Credi che questo sia uno dei problemi che vive in particolare la provincia di Belluno, o è una questione che è, diciamo, nella media regionale e nazionale da questo punto di vista?
Ma, qui la situazione è un po' complicata, perché io ho questa percezione, insomma, che sia stato orientata molta energia e molta attenzione a parole totem per la provincia di Belluno, che sono in particolare state quelle dell'autonomia. Parole, insomma, che sembravano determinare di per sé un effetto catartico di cambiamento. Ci sono state intere classi dirigenti che si sono fatte, come si può dire, la loro fortuna in luoghi di rappresentanza, rivendicando l'autonomia per la provincia di Belluno. In realtà non si è mai riempito questo termine in termini di proposte progettuali molto concrete, e soprattutto non si è praticato in termini di progetti, verifiche sulla loro realizzazione e attuazione degli stessi. E quindi c'è anche il rischio che il termine, sì, che la dimensione della rivendicazione dell'autonomia o dell'aspettativa dell'eventuale riconoscimento di pari opportunità delle province con termini che in termini economici e finanziari sì, molto difficilmente ci verrà riconosciuto, e finora perlomeno non ci è stato riconosciuto, abbia finito con il sublimare, insomma, in realtà i cambiamenti possibili e potenziali. Ne cito uno tra tutti, insomma, no? Tutti si parla di autogoverno di questi territori, in realtà giorno dopo giorno e stanno concedendo autorizzazioni per nuove concessioni di produzione idroelettrica a soggetti privati, quindi nell'utilizzo dei beni comuni per finalità di profitto private, senza che nessuno batta ciglio. E qui stiamo parlando di convenzioni di concessioni che avranno la durata di 10, 20, 30 anni, quindi con un discorso anche di prospettiva che vincolerà abbondantemente la nostra potenzialità di governo del territorio. Allora, su questo tema specifico, perché ancora non si è mai voluto aprire una reale, per esempio, confronto contrattuale con Enel, rivendicando che per la produzione enorme idroelettrica realizzata nella nostra provincia non ci sia un ristoro economico per le comunità territoriali e cominciare a utilizzare quelle risorse economiche per fare quei progetti intelligenti di sostenibilità ambientale, di riqualificazione, di rinaturazione. Stavamo parlando prima della mobilità, ma ci sono tanti altri temi, insomma pensiamo al tema delle connessioni e del potenziamento delle reti informatiche nel nostro territorio, la cablatura, tutta una serie di questioni insomma che sarebbero strategiche per i territori di montagna e che porterebbero un valore aggiunto reale e che però in realtà non fanno parte, come si può dire, degli interessi più lobbistici che sono stati quelli finora prevalenti e che sono stati poi condizionati da un controllo politico anche sul territorio. Insomma, ecco, quindi ci sono delle strade praticabili e delle azioni possibili che possono e avrebbero potuto essere attivate in tempi brevi. Invece abbiamo inseguito, come si può dire, delle soluzioni con delle astrazioni che poi non hanno portato le ricadute che probabilmente i cittadini si aspettavano.
Sì, la sensazione è che sia un po' mancata la capacità da parte delle classi dirigenti di avere una visione complessiva, di proporre un progetto, una prospettiva all'intero territorio provinciale, che è un progetto che potesse volgere in positivo le caratteristiche di quel territorio, che offre anche molte opportunità, certo. Cioè il fatto di avere una morfologia di un certo tipo e una densità abitativa così bassa, eccetera, può anche offrire delle opportunità, appunto, se uno riesce a buttarsi nel settore giusto e a costruire magari proprio tanti piccoli laboratori di innovazione che possono essere appunto la mobilità montana attraverso esperienze di mobilità dolce che sarebbero state possibili passo dopo passo se su questi piccoli passi si avesse investito, se ci fosse stata la volontà piuttosto la cultura di mettere in piedi piccole iniziative che poi messe in rete avrebbero costituito una provincia che si muoveva magari in modo innovativo rispetto ad altre.
Ma guarda, ti accenno per esempio un aneddoto, insomma, che però è anche significativo. Nel 99 avevamo inventato, avevamo, perché allora io ero sindaco di Pedavena e assieme a Luca Zingale, che è un bravissimo ingegnere intuitivo, insomma, la prima fiera Solar Expo sulle energie rinnovabili, che l'abbiamo, certo, realizzata negli spazi esterni della birreria di Pedavena, insomma, come elemento sperimentale, che ebbe un grandissimo successo. Abbiamo cercato di consolidare allora quella fiera come potenzialità, insomma, c'era lì stata l'intuizione, insomma, di quella che sarebbe stata l'enorme evoluzione su queste tematiche con le enormi potenzialità anche di sviluppo, certo, territoriale. Non c'è stata data la possibilità di consolidare nel territorio quella fiera che oggi è la prima fiera europea. Poi è stato brevettato, Luca Zingale ha continuato, come si può dire, questa attività in altri contesti ed oggi è la prima fiera europea sulle energie rinnovabili e la terza al mondo.
E si svolge?
Nel 99 poteva voler dire aver attivato una filiera produttiva, un ciclo complessivo produttivo sulle rinnovabili che anticipava gli scenari di quello che, certo, è stato il futuro reale, insomma, ecco, non soltanto nel nostro paese. Quindi non è che perché siamo in una realtà decentrata o di montagna non possono essere attivate delle buone e innovative pratiche. Per esempio, se per tornare a quelle che sono le emergenze, la vera emergenza secondo me è quella di valorizzare tutte le competenze, le conoscenze che ci sono tra le nostre comunità. Quindi il vero problema è quello di effettuare dei processi democratici da parte delle comunità territoriali che possano esprimere quelle che sono le competenze presenti in questi territori anziché rinchiudersi nelle stanze aridi, insomma, delle decisioni politiche dei soliti noti, perché ci sono queste competenze, abbiamo delle eccellenze, insomma, pensiamo per esempio nel ciclo dei rifiuti, anche l'esperienza di Ponte delle Alpi, quanto innovativa sia, abbiamo delle produzioni, delle potenzialità nelle produzioni agroalimentari importanti, insomma, avremo la sfida della conversione al biologico, insomma, visto che abbiamo delle caratteristiche specifiche territoriali che potrebbe diventare uno straordinario distretto del biologico, l'integrazione delle politiche, la filiera del legno, insomma, ecco, per capirci, insomma, le potenzialità ci sono, il luogo straordinaria anche, e probabilmente è questa assenza di progettualità complessiva che ci espone sempre a delle improvvisazioni e anche all'impossibilità di governare dei processi che abbiano una loro continuità.
Questa era un'altra canzone di The Freak Fandango Orchestra, sempre dal Free Music Archive, www.freemusicarchive.org. Questa canzone si intitola At the Beginning, The Freak Fandango Orchestra, rilascia le sue opere con una licenza Creative Commons ed è una band che si trova a Barcellona. Noi proseguiamo a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa la nostra conversazione con Walter Bonan del Comitato Acqua Bene Comune Bellunese, con il quale stiamo parlando di beni comuni, ma più in generale di democrazia, di modello di sviluppo e di progetti. È emerso un po' il deficit di classe dirigente in tutta una serie di settori dove si potrebbero fare molte cose, si fa poco o anche nulla, si resta ancorati a vecchi modelli o magari a modelli importati che non funzionano già in aree magari che hanno altre caratteristiche sociali e morfologiche e tantomeno possono funzionare in una zona di montagna come appunto quella bellunese. L'Islanda, dopo la bancarotta e il fallimento, fra le altre cose sta cercando di puntare lassù in quell'isola sull'economia legata all'informatica e al web. A Belluno invece qualcuno che avesse costruito un orizzonte di qualche tipo che indicasse una via evidentemente non c'è stato, ma oggi Walter c'è qualcuno che lavora per costruire delle prospettive?
Ma diciamo così, in embrione ci sono tantissime interessanti micro esperienze che si stanno consolidando nei territori e che hanno delle affinità e non sempre però sono ancora delle esperienze che riescono a costituire una rete coesa e quindi anche con una capacità di massa critica, insomma, da spostare poi e orientare le scelte che avvengono sempre nel territorio. Esiste il problema aperto della rappresentanza istituzionale, insomma, ecco, tutte queste dimensioni di creatività, di competenze e quant'altro spesso non sono dentro anche i momenti elettorali e non sono dentro anche l'ingresso nel governo delle istituzioni, che è stato un segmento troppo delegato, a mio modo di vedere, insomma, alla ritualità delle forze politiche tradizionali. Adesso la prossima primavera saranno delle elezioni, mi pare che a Feltre, per esempio, attraverso delle candidature nuove di persone giovani si possano aprire degli spazi, insomma, di reale pratica di democrazia innovativa anche a livello degli enti locali. Sarà una occasione importante e speriamo che a Belluno, in altre realtà come nei piccoli comuni, insomma, ci sia una voglia di ritornare come cittadini e come comunità ad essere protagonisti nel governo del territorio, perché altrimenti la dissociazione tra le potenzialità delle comunità e le rappresentanze reali istituzionali rimane in vigore e quindi c'è il rischio che poi si perda molto tempo a in qualche modo a governare gli errori di chi è rappresentato istituzionalmente, anziché, insomma, aprire degli spazi di governo migliore del territorio. Quindi è giusto che ci sia anche la società civile che si misuri, insomma, anche su questo fronte, anche se ritengo sia un impegno anche gravoso e che necessita di disponibilità, di tempo, di voglia, insomma. E lo svuotamento anche dell'autonomia di governo del territorio a cui sono stati soggetti gli enti locali certo non incentiva alla volontà dell'impegno in questi contesti, però è una dimensione imprescindibile, insomma, ecco, abbiamo visto quello che è accaduto nelle esperienze di Milano, di Napoli, insomma, dove quando le comunità, i cittadini, i comitati, le associazioni hanno trovato dei meccanismi di proporsi, insomma, non soliti e formali, insomma, degli schieramenti di partito, ma attraverso invece la condivisione di obiettivi di programma, insomma, che è la cosa più importante, e sono riusciti anche a ribaltare degli equilibri, insomma, che sembravano consolidati.
Certo, quindi quest'anno si andrà al voto in una serie di comuni, tra i quali Belluno e Feltre. E, fra le altre cose, negli ultimi giorni è in qualche modo, anche se non si capisce ancora bene con quale forma, sceso in campo, per usare questa espressione tristemente nota, il movimento autonomista, che si è costituito per l'appunto in movimento, ha avviato un tesseramento, il movimento Belluno Autonoma Dolomiti Regione, che chiede, propone che la provincia di Belluno si stacchi dal Veneto e diventi la terza provincia del Trentino Alto Adige, ottenendo a sua volta un regime, diciamo, di autonomia speciale, ma non troppo, da quanto propongono, cioè non proprio la stessa ampia che hanno Trento e Bolzano, ma un'autonomia che consenta l'autogoverno, anche se non con le stesse risorse finanziarie assegnate a Trento e Bolzano. Questo è un nuovo elemento che entra in gioco, non, mi pare che ancora non si capisca se si voterà o no per il rinnovo del Consiglio provinciale e in che termini, non so se tu hai qualche informazione in proposito. Il panorama però è quello di mesi in cui ci sarebbe anche l'opportunità di confrontarsi sui progetti, sui contenuti.
Esattamente, sì, io anch'io condivido questa scelta. Le vere primarie, qui si fa un gran parlare delle primarie come fosse, come si può dire ancora una volta, la soluzione salvifica della singola persona che improvvisamente scende tra di noi e perché è la migliore risolve le questioni. No, non funziona così, le vere primarie devono essere delle primarie sui programmi, sulle proposte, poche proposte ma magari molto chiare, che sono anche delle proposte che necessariamente determinano delle scelte di campo. Insomma, ecco, io ho un po' di perplessità quando si dice siamo un movimento, insomma, che non aperto a tutti, e dove all'interno di quel movimento, intorno appunto delle parole totem come l'autonomia, si ritrovano tutti, insomma, no? Bisogna fare delle scelte di campo. I modelli futuro che vogliamo dare a questi territori sono anche dei modelli di futuro che hanno delle soluzioni diverse. Prima facevamo degli esempi molto completi, concreti, insomma, il tema della mobilità non tiene assieme, non può tenere assieme l'autostrada con il potenziamento delle ferrovie, insomma, perché in dimensioni, il tema dell'aggressione e dello sviluppo ulteriore da un punto di vista urbanistico non tiene assieme un tema di vivibilità, qualità dei luoghi e anche di valorizzazione turistica di questi territori, insomma, ecco. Quindi bisogna su queste questioni avere il coraggio dell'innovazione, ma anche la chiarezza delle proposte, insomma, no? Che devono tenere conto di quelli che sono realmente gli interessi prevalenti delle nostre comunità. E quindi, più che un aspetto di rappresentanza, mi pare che la vera sfida si giochi sulla dimensione della permeabilità delle istituzioni alla partecipazione dei cittadini. Quindi mi pare che la vera discriminante sia la dimensione della democrazia, insomma, ecco. Come non, anche qui non può diventare una parola salvifica, penso delle cose molto concrete, insomma, io mi fiderei di una proposta politica amministrativa che mi dica che le soluzioni e i progetti per quel territorio vengono costruiti in luoghi riconoscibili, continuativi e con delle risorse che vengono messe a disposizione per il loro funzionamento, che siano, come si può dire, dei luoghi di elaborazione collettiva, insomma, delle scelte del territorio, concreti, insomma, ecco, e quindi arrivare alla definizione di bilanci partecipativi, alla definizione di soluzioni territoriali che siano in grado di valorizzare le conoscenze delle comunità, e anche di recuperare, secondo me, quel positivo rapporto di confronto tra intergenerazionale, che anche qui spesso viene banalizzato, insomma, in termini di soluzioni, no? Cioè, tipo, vogliamo avere solo i giovani che governano i processi istituzionali, piuttosto che vogliamo avere invece le persone con una certa età perché hanno maggiore esperienza. Il vero problema è anche qui di creare una contaminazione tra saperi antichi e saperi innovativi, che ci sia una trasmissione di conoscenze del passato rispetto all'innovazione del futuro. Però se non costituiamo anche questi luoghi e queste possibilità di espressione, rischiamo che il futuro dei nostri territori sia governato dai 16 consiglieri comunali di una città della dimensione di Feltre, insomma, ecco. Non è pensabile che poi quello sia, come si può dire, da quel sunto ci sia il massimo di competenza per la gestione di quel territorio. Diverso è che se quei 16 consiglieri accettano la sfida di trovare l'elaborazione del futuro all'interno di luoghi strutturati e continuativi di confronto reale con le comunità, certamente avremmo la possibilità di evitare i limiti che sono propri di queste persone e avere anche la grande risorsa, insomma, delle competenze che sono diffuse nel territorio.
Ma quindi, per esempio, nel caso dei movimenti, una sollecitazione potrebbe essere quella di lavorare proprio a dei progetti concreti, semplici nella comprensione sociale, come è nel caso dell'acqua. Si propone l'azienda speciale di diritto pubblico per un tipo di gestione partecipata e coerente con l'esito referendario. Si potrebbe anche proporre un collegamento di mobilità collettiva che attraversi le zone, le vallate, per esempio la Valbelluna, che metta in connessione Feltre con Longarone attraverso un sistema veramente funzionale che sia appetibile per le persone che tutti i giorni attraversano questa ampia vallata in automobile, un progetto proprio praticabile che diventi desiderabile e un biglietto da visita, così come lo è l'azienda speciale per l'acqua e così come potrebbero esserlo altri progetti su altri fronti del vivere comune. Questa è diciamo la prospettiva che ti sembra vincente?
Sì, è una dimensione, come si può dire, di rete, di connessione tra esperienze virtuose che possono essere trasferite e diffuse, ma che devono essere concepite in una loro organicità. Cioè non possiamo pensare di essere ancora una provincia competitiva tra Belluno, Feltre, insomma, lo vediamo nei servizi della sanità piuttosto che in altri servizi, insomma, no? Cioè c'è una dimensione non di integrazione ma di competizione. Dall'altra c'è quella elementi di connessione sono virtuosi in quanto tali. Pensiamo per esempio ai collegamenti ciclabili della nostra provincia, assolutamente inesistenti, da decenni se ne parla, avrebbero una grandissima potenzialità di risvolti anche di animazione e promozione turistica per la qualità dei territori che attraversano. Altre regioni, altri territori hanno dimostrato che su questo, che sembrava un segmento di nicchia, in realtà si è innescato un meccanismo poi di valorizzazione degli agriturismi lungo il territorio, della vendita dei prodotti e quant'altro, quindi tutte catene che si auto alimentano e che in realtà non vengono praticate per insufficienza culturale, per incapacità di andare a intercettare le risorse. Abbiamo la grande sfida, per esempio, della Convenzione delle Alpi, dove siamo rimasti, Italia come paese, dico, l'unico paese della Convenzione delle Alpi che non ha ratificato ancora nessun protocollo della Convenzione. Siccome salta sempre quello dei trasporti, perché c'è la lobby degli autotrasportatori, che in quello dei trasporti è previsto che non possono essere realizzate nuove autostrade di transito sulle Alpi, e siccome qui ci si immagina sempre che noi invece, a differenza degli altri paesi, vogliamo continuare a costruire queste mega strutture, insomma, di trasferimento inattuali anche sul piano, come si può dire, delle strategie complessive europee, visto che si parla di conversione al ferro, insomma, e quindi alle ferrovie per il trasporto delle merci, non decollano neanche gli altri protocolli coerenti con quelle che si stanno muovendo in altri paesi e che noi ci vedono abbondantemente arretrati, insomma, ecco, altri paesi tipo la Slovenia o altri paesi che sono arrivati molto dopo di noi nell'adesione alla Convenzione delle Alpi, oggi hanno ratificato i loro protocolli. Noi siamo il paese che non ne ha ratificato uno, insomma, quindi diciamo così, certamente non possiamo collaborare alla pari con chi, insomma, ha avuto delle strategie molto più concrete, insomma, della nostra.
Questa canzone si intitola Whispers of the Heart ed è di Diligo De Canto, un progetto artistico svedese che ha la stessa paternità del progetto Spamatica, a cui è affidata la sigla di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che state ascoltando sulle frequenze di Radio Cooperativa, che poco fa vi ha offerto una conversazione con Walter Bonan, portavoce del comitato bellunese Acqua Bene Comune, col quale abbiamo parlato di democrazia, di beni comuni, di progetti e visioni per il territorio dolomitico e dintorni. La nostra trasmissione prosegue ora con una serie di informazioni, di appuntamenti, di notizie che riguardano la zona del Bellunese e dintorni. Cominciamo dall'appuntamento di domenica prossima, 26 febbraio, promosso dal gruppo Coltivar Condividendo. Si terrà a Lentiai, nella Sinistra Piave, non lontano da Belluno, alle 16.30, un convegno dedicato al tema delle sementi. In questa occasione Coltivar Condividendo presenterà il suo progetto di Museo Diffuso 2012, che ha lo scopo per l'appunto di riprodurre le sementi antiche seguendo una metodologia più scientifica e capace di fornire indicazioni precise sulle stesse sementi. Un progetto che cerca naturalmente anche la partecipazione di persone che si occupano di questa materia. Ecco dunque che un'occasione per incontrarsi sarà il convegno di domenica alle 16.30 alla Società Operaia di Lentiai. Ci sarà fra gli altri anche Riccardo Franciolini della rete Semirurali, che presenterà una relazione sul tema dell'attività di questa rete Semirurali e farà alcuni esempi di selezioni di varietà locali proposti appunto dai soci di questa rete. Poi interverrà Andrea Giubilato della Scuola Esperienziale, che parlerà di alcune piante orticole coltivate e in particolare si concentrerà sulle loro origini, e al centro ci saranno esperienze pratiche di selezione e autoproduzione di porri, melanzane, fagioli, fagiolini, verze e del radicchio. Ci sarà inoltre Silvia Ferro di Diversamente Bio, che parlerà di sovranità alimentare, dell'importanza delle sementi e delle realtà contadine europee che si stanno mobilitando in questo periodo proprio su questo tema. L'appuntamento con a latere anche la mostra delle sementi antiche è a Lentiai, Belluno, alla Società Operaia, domenica alle 16.30. Un altro appuntamento, sempre nei prossimi giorni, è in programma per venerdì 24 febbraio alle 20.30 nella sala riunioni al primo piano del Palazzo delle Mostre di Trichiana, sempre in Sinistra Piave vicino a Belluno. C'è la serata Consumo Consapevole, che è organizzata dall'associazione socioculturale Le Fregole in collaborazione con l'amministrazione comunale di Tricchiana. La serata completa idealmente la trilogia iniziata nel 2010 con una serata dedicata al tema del lavoro, poi c'è stata la serata sulle opportunità offerte dal territorio, in particolare dall'attività di Bed and Breakfast, e questa volta l'approfondimento riguarda la realtà, come dicevo, dei GAS, i gruppi di acquisto solidale, in un'ottica di responsabilità e di consumo consapevole. Da qui l'iniziativa di invitare gli esponenti di alcuni dei gruppi di acquisto solidale a questa serata di Tricchiana. Interverranno dopo l'introduzione a cura di Paolo Tormen, Edi Fontana del GAS Insieme per Limana, che spiegherà come è nata questa iniziativa e che cosa svolge. Poi ci sarà Daniela De Martino del gruppo di acquisto solidale El Ceston di Pieve di Cadore, che parlerà dell'esperienza di questo GAS che ha alle spalle parecchi anni ormai di attività. Ci saranno anche poi gli interventi di Mauro Moretto, che riguarderanno in particolare le varie esperienze dell'associazione Pubbliche Energie, che riguarda i comuni di Tricchiana, Mella, Lentiaia, Alano, Pedavena, Ponte nelle Alpi, la Valle Agordina, Agordo e Valle di Cadore, e che si occupa in particolare di energia, e c'è un gruppo che mette in atto iniziative riguardanti il fotovoltaico. Il tema della relazione di Mauro Moretto sarà problemi, soddisfazioni e idee per il futuro. L'appuntamento è venerdì sera alle 20.30 a Tricchiana, nel Palazzo delle Mostre, sopra le poste, al primo piano. E concludiamo questa serie di appuntamenti segnalati qui a Voci dalle Dolomiti parlando di un'iniziativa in programma a Vittorio Veneto, quindi siamo vicino alla provincia di Belluno. Una delle numerose iniziative proposte dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Vittorio Veneto, intitolata La Divisione Garibaldi Nino Nanetti, sarà proprio in occasione dell'intitolazione della sezione alla storica divisione garibaldina Nino Nanetti che si terranno degli appuntamenti a Vittorio Veneto, in particolare sabato 25 febbraio alle 15 alla Biblioteca Civica in piazza Giovanni Paolo I a Vittorio Veneto si terrà il convegno Dalla Spagna al Cansiglio, storia della divisione partigiana Nino Nanetti in pianura, in montagna, per la libertà. Interverranno Monica Emanuelli, presidente della sezione Ampi di Sacile, e Simone Negro, segretario della sezione di Vittorio Veneto. L'appuntamento avrà poi, il convegno avrà poi il momento ufficiale domenica mattina alle 11, quando si terrà la cerimonia pubblica per la posa della nuova targa alla sezione Ampi di Piazza del Popolo 13 a Vittorio Veneto. Chiudiamo questa puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa con un rapido sguardo alla politica nel comune di Belluno, dove sono già in corso le manovre di avvicinamento alle elezioni di primavera. Se il centrodestra è reduce da una legislatura all'insegna dello scontro nella maggioranza fra PDL e Lega, e anche all'interno del PDL, che si è spaccato, il centro-sinistra cerca di riorganizzarsi dopo le spaccature che 5 anni fa spianarono la via al successo imprevisto del candidato del centrodestra, Antonio Prade, attuale sindaco di Belluno. Ma anche oggi le acque sono agitate a sinistra, con il capogruppo del PD in consiglio, Jacopo Massaro, che ha lasciato da poche settimane il partito, annunciando una sua lista civica in seguito alla decisione del PD di candidare a sindaco Claudia Bettiol, già vicepresidente della provincia quando presidente era Reolon, nonché candidata sconfitta alle primarie comunali del 2007, che furono vinte dall'altra esponente del centro-sinistra Zoleo, sconfitta poi per l'appunto da Prade alle elezioni. Su questo snodo, della candidatura, il clima si è fatto via via più pesante, mettendo a rischio i rapporti nella possibile coalizione di centrosinistra, al punto che ora torna l'ipotesi di organizzare le primarie di coalizione, chieste con forza, fra l'altro, da Sinistra Ecologia e Libertà. Cioè le primarie che sarebbero un modo per cercare di riunificare un po' le varie anime del centrosinistra, e a cercare di tessere nuovamente un dialogo unitario è il vice sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, membro della segreteria e responsabile del Partito Democratico per gli enti locali, che ora dunque propone di tenere le primarie l'11 marzo e a quanto pare su questo sbocco tutti i contendenti sarebbero d'accordo.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con questo è tutto. Voci dalle Dolomiti questa settimana si conclude qui. L'appuntamento a martedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, al microfono Zenone Sovilla, che vi ricorda che potete trovare l'archivio di tutte le puntate di Voci dalle Dolomiti in podcast sia nel sito www.bellunopop.it sia nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Se volete scrivere a questa rubrica Voci dalle Dolomiti potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it. Se volete lasciare un messaggio potete telefonare al numero 0437 1835 735 oppure potete inviare un fax 0437 1830 330. Vi ricordo che Radio Cooperativa è una radio non profit che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone e ai contributi degli ascoltatori. Se volete anche voi dare una mano potete utilizzare il conto corrente postale 120 823 01 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova. Vi ricordo inoltre che se volete contattare la radio, l'email è info@radiocooperativa.org. Con questo è tutto, appuntamento a martedì prossimo da Zenone Sovilla. A tutti, buona serata.